Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 31 dicembre 2015 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti. Arriviamo col fiato grosso dopo il Consiglio, ma siamo pronti a illustrarvi l'andamento del nostro bilancio 2015, di cui avete, penso, sicuramente ricevuto il materiale e il comunicato. È stato un anno che conferma alcuni elementi importanti, cioè il percorso di crescita non si è interrotto. Nella complessità che pure l'anno presentava sotto diversi aspetti, da quello climatico per certi versi, almeno in certi mesi, anche alla complessità di portare avanti nella misura preventivata alcune operazioni che avevamo immaginato all'inizio dell'anno scorso. Malgrado questo, il percorso di crescita si è confermato e si è confermato sotto diversi profili. Prima di tutto, come forza della formula, l'insieme dei risultati che ha toccato quasi tutte le componenti del business certamente rappresenta un elemento di forza e di continuità che è quello a cui abbiamo sempre puntato in questi anni. In secondo luogo abbiamo lavorato come era giusto per provvedere a compensare anche momenti di maggiore difficoltà o aspetti di maggiore difficoltà che peraltro avete vissuto con noi quando abbiamo presentato trasparentemente le nostre trimestrali, per conservare attraverso una crescita importante a livello organico quell'obiettivo di efficientamento al quale non intendiamo certo rinunciare e che è uno dei pilastri del nostro piano industriale. A questo si sono affiancate ancora, come effetto della politica di M&A portata avanti anche negli scorsi anni, l'effetto di estrazione delle sinergie che vanno ad arrotondare la nostra capacità di esprimere crescita di tipo organico. Infine, voglio ricordare che oggi noi abbiamo presentato sia il bilancio 2015 sia il bilancio di sostenibilità dello stesso anno e questo ancora una volta a sottolineare l'impegno su tematiche come la qualità del servizio e la sostenibilità, ma anche a rimarcare la ricaduta che questo bilancio economico determina sull'insieme degli stakeholder dell'azienda, con un valore in termini di valore aggiunto di 1 miliardo e 600 milioni. Se andiamo a vedere più in dettaglio la composizione del conto economico, possiamo rilevare innanzitutto come siano cresciuti i ricavi per un 6,7% rispetto all'anno precedente. Valore che è stato conseguito anche in ragione della maggiore, come vedremo soprattutto nella parte commerciale, nella parte a mercato, anche a fronte di una situazione in questo senso positiva, di maggiore consumi e maggiore derivanti dalla maggiore termicità negativa, da freddo, rispetto all'anno precedente che ha caratterizzato appunto una parte del 2015. Questa crescita a livello di ricavi va poi considerata anche per ciò che riguarda gli accantonamenti e gli ammortamenti, dove abbiamo avuto un effetto importante di crescita rispetto al valore del 2014, che è sostanzialmente riconducibile quasi in modo completo all'apporto dei cambi di perimetro che si sono verificati e nel contabilizzare quindi l'apporto di queste nuove realtà. Per ciò che riguarda poi un aspetto di particolare positività, voglio evidenziare l'andamento degli oneri finanziari, dove siamo discesi da 145 milioni del 2014 a 137,9 del 2015. È un percorso che non nasce con questo bilancio, è un percorso di attenta razionalizzazione che è stata portata avanti dalla nostra direzione amministrativa nel corso di questi anni, e quindi direi che a maggior ragione va sottolineato. Infine c'è da rilevare come alcune operazioni che avevamo ipotizzato e poi realizzato nell'anno nei confronti di nostre partecipate, con il riscatto delle quote di minoranza che abbiamo quindi realizzato nei confronti di due società del mondo dell'ambiente, anche questa ha migliorato il risultato in termini di contributo delle consociate. E infine, importante anche l'andamento della tassazione, nella quale abbiamo consuntivato un tax rate del 35,9% rispetto al 42% dell'anno precedente. A livello di minorities c'è qui l'effetto di quel riscatto di due partecipazioni di minoranza di un certo rilievo nell'ambito del mondo dell'ambiente, che ha determinato la riduzione del quantitativo accreditato alle minorities a 13 milioni e 9 rispetto ai 17,6 dell'anno 2014. L'insieme di tutto questo ci porta, come vedremo, ad avere un livello di net profit adjusted di 188 milioni, ai quali vanno poi sottratti 8,2 milioni derivanti da svalutazioni nel settore degli impianti energetici. Direi quindi che con 180 milioni di profitto netto si chiude con un 10% di crescita, un dato che rappresenta un buon salto in avanti, che completa per certi versi un percorso di riequilibrio tra la parte alta del conto economico e quella sottostante, che in fondo in alcuni anni del nostro passato aveva rappresentato un punto di preoccupazione o non di spiccata performance. Oggi non è più così, l'equilibrio è stato progressivamente raggiunto, e lo potete anche vedere da quanto vi abbiamo rappresentato nella presentazione che vi abbiamo inviato, in particolare a pagina 2. Per quello che riguarda la pagina 3 invece, abbiamo voluto darvi piena visibilità sul tema dell'EBITDA con riguardo ai driver che l'hanno da un lato condizionata e dall'altro arricchita. Condizionata nel senso che non abbiamo potuto non rendervi evidente come partissimo dal dato del risultato 2014, comprensivo di quasi 27 milioni di one-offs che avevano caratterizzato e di cui vi avevamo dato conto, caratterizzato la chiusura del 2014. Se noi consideriamo quindi una partenza ripulita da questa componente, partivamo da 840,9 milioni. A questi dovevamo quindi dare una risposta importante con le altre leve, con le leve normali della nostra policy, che prevedono quindi innanzitutto un tema di crescita organica che si è potuto attestare a un valore di oltre 25 milioni, a cui si sono aggiunte poi 4 milioni e 2 di sinergie che rappresentano l'ulteriore tassello, che non è ancora quello conclusivo, della crescita delle sinergie provenienti dal mondo di Acega, SPS e AMGA, e sulle quali stiamo continuando a lavorare. Quindi la sommatoria di questi due dati rappresenta un indicatore forte dello sforzo che è stato chiesto alla struttura in termini di efficienza. Infine, per ciò che riguarda la partita dell'M&A, c'è da ricordare che innanzitutto di questi quasi 14 milioni una quota rappresenta il completamento dell'effetto di entrata nel nostro perimetro di Amca Udine, che essendo stata acquisita a metà dell'anno ancora precedente, ha completato il suo ingresso nel nostro perimetro e nel nostro bilancio nel primo semestre del 2015. Per quello che riguarda le altre operazioni, sapete certamente che vi sono state operazioni anche significative, ma purtroppo dislocate avanti nel calendario del 2015 per la complessità di alcune trattative. Purtuttavia abbiamo potuto portare a buon risultato tre acquisizioni, quindi tre operazioni sul libero mercato, una riguardante un gruppo di clienti nella parte energia, e due operazioni che sono intervenute proprio sul filo di lana dell'ultima parte dell'anno, che hanno riguardato invece due società che vengono dal settore dell'ambiente, ambedue con ambizioni che poi potremmo declinare anche più approfonditamente, ma comunque una rappresenta una risposta importante a una volontà di arricchire il nostro portafoglio nell'impiantistica anche nel mondo delle discariche. Non vi sfuggirà che nel risultato del 2015 il tema delle discariche è stato condizionante di una parte della crescita del mondo dell'ambiente, e questo ovviamente richiedeva un intervento rapido e deciso nell'arricchire appunto il numero di quelle disponibili, in attesa di vedere completata la ripartenza dei tre impianti di maggiori dimensioni che nel nostro territorio erano tutte in attesa di autorizzazione o in attesa di completamento di lavori di allargamento. Questo è per quello che riguarda la prima delle due operazioni di M&A che abbiamo fatto sul versante dell'ambiente. La seconda è molto più specifica, ed era anche qui la volontà di allargare da un lato il perimetro della nostra presenza commerciale attraverso però un operatore di nicchia, perché opera solo sui rifiuti industriali, sul recupero di rifiuti industriali, e opera più per esattezza in Toscana. Queste tre operazioni quindi si sono andate a comporre e a concludere con la fine dell'anno e hanno contribuito sostanzialmente in modo molto modesto dal punto di vista dell'impatto sull'EBITDA, per non dire quasi nullo, perché in realtà la loro partenza operativa, salvo per qualche giorno di una delle due, la partenza operativa era fissata al 1° gennaio dai contratti, e quindi oggi possiamo dire in maniera soddisfatta che nei primi due mesi hanno già avviato pienamente i loro lavori e il loro contributo. Però, visto che parliamo del bilancio 2015, dobbiamo ricordare che abbiamo avuto l'impatto in termini di esborso nelle due acquisizioni, ma certamente, avendole fatte nella seconda metà di dicembre, l'impatto sull'EBITDA non si è invece visto, ma lo vedremo nel 2016. Questo è un po' il quadro di come si è composto la nostra crescita dell'EBITDA, che, ripeto, se la guardiamo al netto, come prima ricordato, dei one-off del 2014, ha una crescita del 5,2%, e quindi più che soddisfacente, e nello stesso tempo con una prospettiva aggiuntiva già posta per quello che riguarda l'attività dell'anno corrente. Adesso lascio la parola a Stefano, che più dettagliatamente vi rappresenterà l'andamento dei diversi settori.
Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Comincio dal mondo del network, nello schema nostro, anche perché rappresenta circa il 50% del contributo, quindi in termini di priorità è la prima. Com'è andata? Direi che è andata bene, tenendo conto del risultato dell'anno scorso, di alcuni dei titoli che sono già stati menzionati. Complessivamente il business di queste aree regolate migliora di 12 milioni netti rispetto al risultato rendicontato lo scorso anno. L'area che è andata meglio in questo ambito è senz'altro il mondo del water. Il water ha raggiunto 232 milioni dei 428 di risultato di fine anno, con una crescita di circa 15 milioni netti rispetto all'anno prima, e di questa una parte certamente legata alla dinamica tariffaria del VRT, ma ben 6 milioni sono collegati all'efficienza. Sono 6 milioni di un risultato complessivo che nell'anno è stato pari a quasi 20 milioni, e quindi ha portato rispetto a questo un contributo pari a circa un terzo. È certamente l'area che ha dato i benefici maggiori. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla distribuzione del gas in ordine di grandezza, abbiamo avuto un risultato a fine anno di 144 milioni. Questo è in sostanziale allineamento con quello dell'anno prima. Giova ricordare che anche qui abbiamo avuto l'anno prima alcune partite straordinarie, in particolare sui certificati bianchi, che lì allochiamo, di circa 5-6 milioni, che significa che in realtà il business è migliorato complessivamente in modo organico di questa dimensione, una parte della quale è venuta dal delta perimetro, come è chiaro, e l'altra parte invece è venuta da ulteriori efficienze. Il business della distribuzione elettrica invece soffre del venir meno della perequazione specifica sulle reti elettriche di Gorizia, che valeva da solo 10 milioni, chiude l'anno a 39 milioni, quindi in decremento di circa 7,7 milioni, avendo quindi recuperato circa un po' più di 2 milioni a livello di tutto integralmente a livello di efficienze. Efficienze che nell'area appunto del network assommano a 15 dei 20 milioni complessivi, e l'ultima parte, diciamo, di contributo è venuta dal teleriscaldamento, che in questo caso più che ottimizzazioni sui costi ha beneficiato di quella climaticità che veniva richiamata all'inizio e che ha visto migliorare il proprio risultato di 5 milioni e mezzo, arrivando a toccare i 12 milioni e mezzo alla fine del 2015. Questi sono complessivamente i numeri di quest'area. La dinamica economica, di sviluppo economico, non ha ancora manifestato, per la verità, su questi business un proprio contributo, tant'è che il parametro che noi usiamo tradizionalmente, che è quello degli allacci, ha vissuto un'ulteriore contrazione nell'anno di circa un paio di milioni di euro rispetto all'anno precedente, sebbene nell'ultimo trimestre abbiamo potuto registrare qualche timido segnale di ripresa. Complessivamente la RAB è cresciuta di 50 milioni di euro ed si è attestata a 3,070 miliardi come valore complessivo di tutti e quattro i business. Andando poi al mondo dell'energy, secondo capitolo, qui certamente registriamo le dinamiche più vivaci. La crescita complessiva dell'area è stata di 16 milioni e 4, in parte legata al consolidamento di quell'acquisizione che si chiama Lento Gas in Umbria, che abbiamo realizzato nel primo trimestre dell'anno, ma anche il contributo del pezzettino commerciale di Anga di Udine per 6 mesi. 11 milioni invece la crescita cosiddetta organica, qua beneficiamo della dinamica dei volumi. I volumi sono cresciuti grazie alla termicità rispetto al 2014 di circa il 18%, dico che avrebbero potuto essere anche un po' meglio se il mese di dicembre fosse stato un po' più freddino. Come sappiamo è stato un mese piuttosto caldo rispetto alle statistiche storiche, tuttavia alla fine dell'anno consuntiviamo una crescita di oltre 300 milioni di metri cubi nelle vendite ai clienti finali, che è stata poi accompagnata, complice una maggiore vivacità del mercato termoelettrico, da maggiori volumi anche nella parte trading. Insieme queste due attività congiuntamente con i maggiori volumi venduti sul mercato elettrico per effetto dell'espansione commerciale hanno dato un beneficio, come l'indicato, di 11 milioni. Mercato elettrico che registra ancora una volta una crescita importante, una crescita che assomma oltre 60.000 clienti e che quindi ha consentito di superare la soglia di 860.000 clienti in questo business, numero piuttosto importante se ricordiamo da dove veniamo, ma anche rispetto al mercato elettrico dove contiamo poco più di 1.300.000 clienti, quindi abbiamo ampiamente superato la metà della customer base del gas anche nell'elettrico. Ultimi aspetti direi importanti a sottolineare, buona è stata la dinamica della marginalità sulle commodity, meno buono è stato l'andamento dell'attività nella modesta attività che abbiamo di generazione elettrica, poiché in passato avevamo beneficiato con le due partecipazioni che abbiamo in Campania di un po' di contributo dell'MSD, ma che si è quasi completamente asciugato nel 2015 per effetto degli interventi operati da Terna nell'interconnessione delle regioni della Puglia e Calabria grazie alla nuova Matera Santa Sofia. Di recente segnalo solo che sempre nel mondo elettrico ci siamo recentemente aggiudicati un'altra società commerciale sempre in Abruzzo di nome Iulia che apporterà circa 15.000 clienti quasi esclusivamente gas e questo rafforza ulteriormente il percorso di espansione che abbiamo identificato nel territorio delle Marche dell'Abruzzo facendoci arrivare a circa 180.000 clienti, quindi una porzione piuttosto significativa e a riprova che quel territorio era stato correttamente identificato come un territorio che avrebbe vissuto nel tempo un percorso di importante consolidamento, cosa che peraltro ci attendiamo si possa sviluppare ulteriormente nei mesi a venire. Ultima area da questo punto di vista è quella del waste, che completa il trittico. Nel waste non ci sono cose significativamente più importanti da segnalare rispetto a quelle che avevamo già commentato nel corso dei trimestri precedenti, la sofferenza che l'area ha avuto in termini di disponibilità, di capacità di smaltimento nelle discariche si è protratta per l'intero anno, totalizzando un impatto superiore a 8 milioni di euro, mentre 4,4 è stato l'impatto dei minori prezzi di cessione dell'energia elettrica dagli inceneritori. Entrambi combinati questi due aspetti hanno determinato la totalità della contrazione che registriamo da 242 milioni a 230. Come diceva prima il Presidente, gli interventi, le acquisizioni che sono state fatte alla fine dell'anno non hanno dispiegato i loro effetti nel bilancio 2015, ma ci aspettiamo che li dispieghino completamente nel corso del 2016, dando una risposta efficace al tema della disponibilità della capacità delle discariche, ma non tanto al problema in sé, perché questo era già stato affrontato per tempo e sta compiendo il suo percorso autorizzativo, ma piuttosto in termini di disponibilità temporale già all'inizio di quest'anno. Direi che continuano, per chi ci aveva seguito nella presentazione del piano industriale, continuano i segnali positivi sul fronte dei prezzi, sicuramente più marcati nel mondo del smaltimento del rifiuto secco in discarica e del rifiuto umido rispetto ai prezzi di chiusura del 2015. Nei primi due mesi si è registrato un leggero incremento dell'ordine di 2-3 euro a tonnellata, che è un risultato niente male. In termini di volumetria, detto della contrazione di circa 100.000 tonnellate sui rifiuti speciali che ci trasciniamo ormai dal primo trimestre dell'anno, stabili sono stati invece i rifiuti urbani con una crescita di poche migliaia di tonnellate, intorno ai 2 milioni, mentre bene è andata l'ulteriore sviluppo della raccolta differenziata e del recupero, che ha raggiunto, è superato il 55% sull'intero territorio in modo omogeneo, e anche direi le attività in generale che hanno avuto, hanno diciamo, realizzato efficientamente, portando efficientemente di qualche milione di euro, che portano quel valore complessivo dai 15 delle reti che vi dicevo prima ai circa 20. Questo è, direi, per sommi capi il tema dell'ambiente. Lascio la parola a Luca per darvi qualche commento, soprattutto su quella parte relativa alla ottimizzazione della gestione finanziaria e fiscale a cui faceva riferimento prima il Presidente, e che ci ha dato buone soddisfazioni nella chiusura di questo bilancio.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Abbiamo chiuso il 2015 con un ottimo profilo dal punto di vista dei flussi di cassa generati. Sono stati più di 200 milioni i flussi di cassa dalla gestione operativa, derivano evidentemente da una buona performance della leva operativa da una parte, e da una positiva, più che positiva, gestione della parte finanziaria e delle tasse. Abbiamo diminuito il costo del nostro indebitamento lordo fino al 3,85% rispetto a 4,25 dell'anno scorso, quindi 40-50 basis point in meno. Questo è stato il percorso che abbiamo iniziato già dal 2013, poi nel 2014 con l'emissione attraverso la tender offer, con l'emissione del nuovo Green Bond, e che ha dispiegato tutti i suoi effetti positivi nell'ottimizzazione del costo del debito per il 2015. Per quanto riguarda invece la parte fiscale, abbiamo sfruttato tutti gli angoli messi a disposizione dalle nuove normative, in particolare dall'ultima legge di stabilità e precedentemente anche dalle normative in merito alle patent box e ai crediti d'imposta su innovazione e attività di investimento in ricerca e sviluppo. Tutto questo ha permesso di avere una parte del conto economico sotto l'EBIT positiva, e questo ovviamente si è riflesso nei nostri flussi di cassa. Ma anche l'andamento del circolante è stato positivo, vedete una lievissima variazione rispetto all'anno precedente. In particolare sul mondo dei crediti abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, perché a fronte di un incremento di crediti derivanti dal mercato della salvaguardia, che come ormai avete avuto modo di conoscere tramite i nostri racconti, sono crediti in qualche modo assicurati da un meccanismo di reintegro per le delibere emanate dall'autorità. A fronte di questa crescita, dicevo, abbiamo avuto d'altra parte sui mercati tradizionali delle ottime soddisfazioni di contenimento, e abbiamo incominciato a vedere una decrescita dei crediti anche rispetto a un andamento dei nostri ricavi in aumento. I 207 milioni di flussi operativi hanno permesso di finanziare completamente il dividendo e di fatto quasi completamente le operazioni di M&A. La variazione rimanente di 11 milioni, che porta il nostro indebitamento a 2,650 miliardi rispetto ai 2,640 miliardi dell'anno scorso, per più della metà sono per effetto della posizione finanziaria netta che riviene da una delle acquisizioni effettuate alla fine dell'anno, e che quindi non trovano riscontro in nessun effetto positivo in termini di EBITDA nel corso del 2015, e pertanto come tale potrebbe essere effettuata una riconsiderazione su questa, un restatement rispetto a questo valore. Tutti gli indicatori finanziari sono positivi, in particolare i flussi di cassa operativi sul debito netto hanno superato il 20%, sono al 20,5% e il rapporto debito-EBITDA si attesta a una cifra di 3 volte tonde rispetto a 3,04. Ripasso la parola al Presidente per le considerazioni finali.
Ma direi che non c'è molto da aggiungere, se non forse una riflessione. I criteri che noi avevamo messo a base del nostro piano industriale facevano riferimento a 4 capitoli, direi, che integravano tutte le previsioni di sviluppo. Erano quello dell'efficienza, su cui abbiamo lavorato e su cui i risultati sono evidenti e palpabili, anche nella loro dimensione numerica. Quello della qualità del servizio, da puntare verso obiettivi che abbiamo qualificato in termini di eccellenza e francamente per molti dei valori che sono rappresentati nel nostro bilancio di sostenibilità possiamo dire che siamo già in questa area e anche le valutazioni dei nostri clienti ci confermano questa percezione. Sicuramente dobbiamo intensificare, ma lo abbiamo già fatto proprio nel corso del 2015, la nostra propensione all'innovazione tecnologica e organizzativa, cosa che abbiamo certamente avviato, e questo ci ha aiutato nell'accompagnare il percorso del 2015 in una definizione che mi sentirei di dare in due parole: un bilancio solido, certamente, e un bilancio ricco di premesse proprio per questi elementi qualificanti che ho voluto ricordare. Non entrerò nel tema dell'ambiente di cui ha già parlato Stefano, anche se una delle 3 discariche che erano state subordinate ad autorizzazione è ormai prossima alla ripartenza. Stiamo lavorando sul tema dell'M&A, ma vi abbiamo dimostrato che o in termini di acquisizioni, se non ci sono operazioni di merger possibili, o in termini di operazioni di fusione, che sono poi state fin qui la nostra specialità, abbiamo i mezzi e le capacità per continuare quel percorso che anche nel nostro piano industriale abbiamo voluto con trasparenza quantificare e qualificare. È su questo che stiamo lavorando, avendo la sicurezza che poi la capacità anche di autofinanziamento che prima è stata rappresentata ci lascia anche aperta la via per poter cogliere anche delle occasioni che non richiedano né aumenti di capitale né operazione per carta. Quindi direi che questo insieme di considerazioni è quella che secondo me rappresenta un po' il profilo emergente dai risultati. L'attrattività del nostro dividendo mi pare confermata se ci guardiamo attorno sul mercato e quindi credo che anche di questo i nostri azionisti possano considerarsi soddisfatti. A voi la parola.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti, sono Javier di Mediobanca. Avevo 3 domande. La prima, penso per il Presidente, era sul entorno regolatorio per favorire il consolidamento che il Governo sta cercando di promuovere. Mi interessava sapere qual è la sua lettura di quello che abbiamo visto di recente con il decreto che è stato mandato in Parlamento, se lei pensa che è un strumento che effettivamente può aiutare a promuovere il consolidamento e se lei vede un'accelerazione in questo consolidamento nel 2016. La seconda domanda è con rispetto alla struttura del balance sheet della società. Ovviamente la generazione di cassa è molto forte e il costo del debito è ancora relativamente alto per un entorno di tassi di interesse così basso come stiamo vedendo. La domanda per voi è: che cosa può fare la società in termini di liability management per ridurre i tassi o approfittarsi in pieno dei tassi di interesse che sono molto bassi? forse la parte della risposta potrebbe, mi chiedevo se per fare il consolidamento c'è una chiara preferenza in questo momento del cash versus paper deal, perché ovviamente è un cash deal, riuscite a finanziarlo con un tasso di interesse veramente basso, e questo è un commento giusto. E l'ultimo aspetto con rispetto al P&L, nelle slide penso due, mi interessava sapere qual è il breakdown tra depreciation and provision, questi 442 milioni di euro che vediamo, qual è il breakdown tra depreciation and provisions. Mi interessava sapere a che corrispondono queste svalutazioni per 8,2 milioni di euro nel 2015, e mi interessava sapere anche un guidance per il taxation del prossimo anno. Grazie.
Allora, comincio a darti una risposta sul secondo punto, relativamente al balancing. Cosa possiamo fare in termini di liability management? Qualcosa, non moltissimo, perché non lo ha ricordato Luca, ma l'anno scorso avevamo anche fatto un swap dei tassi di interesse variabili a tasso fisso, che ci ha consentito di fissare il costo del debito di alcuni dei prodotti per quasi un miliardo di euro sui tre totali del debito lordo, mi sembra di ricordare a memoria, uno all'1,9%, l'altro al 2,15%, e quindi quello ce lo siamo blindato in quel modo. In termini operativi certamente possiamo continuare a guardare se vi è la possibilità di richiamare una parte del prossimo bond che andrà in scadenza, però questo succederà nel 2019, quindi probabilmente è un qualcosa che entra in una finestra di interesse economico verso la fine dell'anno. Quello sarà probabilmente il momento nel quale possiamo provare a pensare ad anticipare questo callback di circa due anni, che poi più o meno è lo stesso orizzonte temporale che avevamo quando l'anno scorso, nel 2014, abbiamo fatto quel richiamo del bond che è scaduto poi quest'ultimo febbraio. Giusta la considerazione, in questo momento certamente vi è una preferenza, tra virgolette, finanziare una parte delle acquisizioni in cassa anziché in carta, dato il minor costo. Cerchiamo di sfruttarlo, lo abbiamo fatto al 100% sulle operazioni di piccola taglia che abbiamo realizzato nel 2015, lo facciamo anche nei limiti della flessibilità finanziaria che abbiamo. Abbiamo sempre comunque come bussola di riferimento il fatto di mantenere un livello di rating al livello di quello che abbiamo, quindi giochiamo la flessibilità sul rapporto debito EBITDA che avremo, che possiamo avere rispetto al tre volte per di oggi. Mi permetto solo di dire, guardando avanti e guardando indietro e avanti, che i bei risultati del 2015 nel 2016 partono con gli effetti dell'UACC, e quindi un po' di rincorsa la dobbiamo fare, un po' di soldini se li è ripresi indietro l'autorità, una parte, la metà di quel cash flow netto pagati dividendi se l'è già ripreso l'autorità, quindi abbiamo da correre per rigenerare un po' di quella liquidità che abbiamo avuto quest'anno. Relativamente al discorso della spiegazione di che cosa sono riferiti quelle svalutazioni riportate a bilancio, sono per la metà circa, anzi sono tutte relative a attività o progetti che avevamo nell'area energetica. Abbiamo ceduto il 50% di una piccola società di produzione elettrica che aveva un impianto da 50 megawatt localizzato a Gorizia, che era di proprietà in allora di Acega SPS, e questo ci ha portato a una minusvalenza di quasi 4 milioni, mentre per quanto riguarda gli altri 4 milioni fanno riferimento prevalentemente a un altro progetto di generazione che era solo un progetto e che, visto la situazione, abbiamo deciso di svalutare, poiché non riteniamo che lo porteremo avanti ulteriormente nell'ambito dei nostri progetti di sviluppo. Per quanto riguarda poi invece il breakdown tra ammortamenti e accantonamenti, dei 440 milioni, 340 fanno riferimento agli ammortamenti, mentre i restanti 100 circa fanno riferimento ad accantonamenti dal fondo svalutazione crediti e accantonamenti ad altri rischi ed oneri per circa una quarantina di milioni. Quindi dei 100 residui, 70 sono accantonamenti al fondo svalutazione crediti, 72 per la precisione rispetto ai 66 dell'anno scorso, e 37 sono invece quelli degli accantonamenti ad altri rischi ed oneri. Questo fa, diciamo, tre quarti sono collegati alla parte ammortamento, sia delle immobilizzazioni materiali. Ah, scusami, il tax rate, l'outlook 37, pensiamo di avere un tax rate nel 2016 che si colloca intorno al 37,5%. Ricordo poi ultimo aspetto, sempre relativamente alla tassazione, che così come mi pare abbiano fatto altre società, abbiamo registrato già nel corso dell'esercizio 2015 gli effetti sulle imposte differite derivanti dall'abbassamento dell'IRES approvato dal governo e che sarà efficace nel 2017. Nel nostro caso si è trattato di riassorbire un onere di alcuni milioni di euro. Speriamo che poi a sto punto questa riduzione del tax rate si riduca.
Ah, rispetto alla sua prima domanda, diciamo che posso dirle le sensazioni, visto che giriamo sul tema da tanto tempo e anche in questi giorni continuiamo a vedere interlocutori. Parlo delle mie, ovviamente. Sicuramente ci sono da mettere in conto due rischi. Il primo rischio è che quello che è stato scritto finora nei decreti Madia su questa tematica arrivi fino in fondo senza diciamo appannamenti o interventi che vadano a ridurre la chiarezza di prospettiva. Faccio un esempio: se noi nel mondo dell'ambiente dovessimo immaginare che avremmo ancora in futuro la convivenza in ciascun ambito territoriale di N operatori contemporaneamente come oggi, evidentemente il beneficio del Madia sotto questo profilo sarebbe nullo. Oggi non è scritto così, anche per l'acqua non è scritto così, l'importante è la fine percorso, non soltanto la tappa di montagna. Quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che quella diciamo rigidità normativa auspicabile, vista ancora la frammentarietà, la confusione che c'è nel nostro beato paese, abbia non solo una tenuta, ma sia dissuadente nei confronti di chi oggi immagina di poter ancora resistere aggrappato al pennone del suo municipio. E questo purtroppo è un dato ancora presente. Quindi lei mi dirà, ma se ci sono, se lei mi cita solo i due rischi, allora vuol dire che non c'è speranza. Non è così. Non è così perché la misurabilità dei nostri interlocutori comincia a certamente presentare già tra questi mesi qui e quelli del 2015. Nel primo semestre del 2015 sembrava che tutto ciò fosse molto lontano. Lo stesso incrocio tra la tematica delle gare con il rilascio delle concessioni su base intero ambito e quello che oggi si va configurando per tutti i settori aveva un livello di pressione sulla percezione di chi doveva cedere il proprio territorio diversa da quella che oggi in qualche modo si comincia a respirare. Quindi, le ho detto quali sono i due rischi fondamentali, le dico anche che qualche percezione di vabbè, io ho capito che lì non ce la faccio a resistere con la mia aziendina perché non è questa la prospettiva, comincia a respirarsi. Quanto tempo ci voglia perché il singolo, le sue maggioranze politiche, le sue insonnie facciano perdere dell'altro tempo, questa è la domanda delle domande. Ed è su questo che noi passiamo tante giornate per cercare di prepararci non una singola operazione, ma possibilmente l'opportunità di fare quello che ci siamo già impegnati a fare con il piano industriale, sia in termini di gare da una parte, sia in termini di acquisizioni e merger, come abbiamo definito nel nostro piano. Quindi nulla di tutto questo viene a mancare o è venuto a mancare, certamente ogni caso è un caso da lavorare, da rappresentare, perché partiamo anche da concezioni molto retrograde, insomma, in alcune località, e quindi bisogna avere molta pazienza e intensità di lavoro.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Alcune domande anche da parte mia. Innanzitutto comincerei con il waste. Se ci potete dare qualche commento in più su quello che può essere l'outlook per il 2016, in particolare quello che può essere il contributo a livello di EBITDA atteso dalle due acquisizioni completate a fine 2015, e poi eventualmente le possibilità appunto di recupero delle discariche che non hanno contribuito al 2015, e in particolare avete menzionato appunto una che sarebbe in fase di riavvio, cosa può succedere sulle altre, e in generale diciamo anche sui margini, se possiamo attenderci un recupero degli 8 milioni persi l'anno scorso, o addirittura un miglioramento anche per migliori condizioni di mercato. Avete menzionato appunto un soddisfacente incremento dei prezzi nei primi due mesi. Una seconda domanda relativa al water, il risultato è stato molto forte nel 2015, anche qui qualche parola su quello che può essere l'outlook per 2016. Da un lato ovviamente ci sarà l'impatto del minore rendimento secondo appunto la review regolatoria, dall'altra ci dovrebbero essere i famosi quality premiums, eventuali incrementi tariffari. Cosa vedete un po' come outlook per quest'anno? Poi una terza domanda riguarda il settore gas. Avete menzionato un miglioramento dei margini, in particolare nel quarto quarter. Anche da questo punto di vista, cosa state vedendo e qual è la situazione nei primi mesi del 2016, e in particolare se, visti i livelli molto bassi del prezzo del gas nel mercato all'ingrosso, se ci si può attendere un beneficio dalla situazione di mercato che stiamo vivendo in questo momento. Grazie.
Parto dall'ultima domanda, gas supply. Cosa vediamo nel 2016? Certamente nel primo quarter i margini sono rimasti sostanzialmente gli stessi del quarter precedente, perché fanno parte dello stesso degli stessi contratti di fornitura. Indubbiamente i volumi sono stati inferiori a quelli dell'anno prima, poiché in particolare il mese di febbraio è stato più caldo del 2016. E 15 da questo punto di vista, quindi abbiamo perso certamente un po' di volumi da questo su questo fronte. Quindi a fine marzo avremo diciamo un effetto in leggera contrazione, perlomeno per quello che riguarda la tematica P per Q. Dal punto di vista della prospettiva in termini di procurement del gas, sai, il fatto che i prezzi siano molto schiacciati verso il basso non è mai lascia meno spazio a tutto, mi spiego? Quello che conta per noi molto poi soprattutto è il tema dello spread che c'è tra Nord Europa e Sud Europa, quindi lo spread che c'è tra il TTF e il PSV, lo spread che c'è tra Baumgartner e il PSV. Questo poi per effetto anche del livello assoluto dei prezzi è inferiore a quello che avevamo nel medesimo periodo dell'anno scorso, quindi è tutto un po' più schiacciato. Certamente il lato positivo di questa condizione di prezzo è che si comincia a contrattualizzare il calendar 2017, perché ovviamente alcuni operatori sia nel mondo dell'energy che nel mondo del gas, vedendo questi prezzi, chiedono offerte e stiamo chiudendo contratti, come dicevo, calendar 2017.
E questo certamente è un modo per cominciare a mettere avanti una parte della campagna commerciale. Ovviamente mi riferisco non mi riferisco ai clienti residenziali, ma mi riferisco ai clienti industriali. Sul water, sì, l'impatto rispetto ai numeri di quest'anno, che condivido la tua opinione, sono stati molto buoni, ma va ricordato che lo stesso tipo di miglioramento lo avevamo registrato anche lo scorso anno, quindi in due anni c'è stato un miglioramento della redditività di 30 milioni. Sul 2016 vivrà l'impatto della revisione del UACC, che per il ciclo idrico, lo ricordo, per noi va a 12 milioni e mezzo, quindi si mangia quasi tutto il miglioramento del 2015, tuttavia contiamo sul tema del premio sulla qualità del servizio per qualche milione di euro, come abbiamo detto, anche in sede di presentazione del piano industriale, più continueremo ancora un po' sulle operazioni di efficientamento delle attività, quindi probabilmente sarà difficile compensare, anzi sarà certamente quasi impossibile compensare integralmente l'impatto del VCC nel primo anno, però sicuramente un pezzo, almeno i due terzi, penso che sia, anzi non penso, è l'obiettivo che ci siamo dati. Sul mondo del waste, lascio il Presidente.
Ma se la preoccupazione è relativa al calo del risultato rispetto all'anno precedente, in termini di recuperabilità non ho preoccupazione. Mi spiego, quali sono le cose che mi rendono più prospetticamente convinto? Anche se vicino a ciascuna di queste cose poi bisogna mettere una data di effettività, e questo soprattutto quando si tratta di autorizzazioni è sempre una cosa complicata. Comunque, che cos'è che è andato bene nell'anno 2015 e che cosa dobbiamo aggiungere per vedere quello che lei ha chiesto? Cosa è andato bene è complessivamente l'andamento degli impianti. Le filiere che operano dentro al nostro mondo dell'ambiente sono tutte andate positive nel confronto con l'anno scorso, eccettuato il mondo delle discariche. Questo è confermato anche dall'inizio del 2016 e quindi ritengo che mano a mano che la disponibilità di capacità anche nelle discariche si vada a determinare, la cifra da lei ricordata, che non è poi così scioccante, possa essere assolutamente recuperata. Noi siamo in fase conclusiva dell'approvazione da parte della Regione del piano regionale dei rifiuti, dentro al quale noi abbiamo le tre discariche cosiddette, quelle grandi, salvaguardate, cioè quelle che possono prendere per tutto il periodo futuro di loro grande dimensione sia rifiuti speciali che urbani. Una di queste sta adesso in questi giorni per ripartire perché ha finito i lavori di ampliamento, le altre due dovrebbero essere collocate tra oggi e la fine di quest'anno, quindi mi accontenterei di vederne una magari a metà anno e l'altra più nella parte autunnale. Tenga peraltro conto che nella previsione di piano per discariche puramente per speciali, che sono poi quelle che ci sono venute a mancare in questo periodo, noi abbiamo altre due opzioni considerate nel piano, ovviamente non utilizzabili per rifiuti urbani, ma che sono interessanti anch'esse, perché una è di grandi dimensioni, per speciali anche pericolosi, e l'altra è una discarica ai confini con la Toscana, ma in territorio toscano, per cui non abbiamo bisogno di autorizzazione di casa nostra. Quindi, come vede, il potenziale di questa filiera è un potenziale importante, perché tutte le piccoline che avevamo storicamente fino a un anno fa sono state tutte chiuse in conformità alle previsioni del piano di cui le parlavo. Questo per ciò che riguarda l'assetto impiantistico. Se da questo lato quindi non ho preoccupazione sul recupero, ce n'ho invece nel ricordare una cosa che era già prevista nel nostro piano industriale, cioè che uno degli impianti Waste to Energy, più esattamente quello che abbiamo comprato due anni fa o tre anni fa in Molise, finirà il suo CIP 6 e quindi questo previsto a piano è un elemento di segno contrario. Non c'entra niente con le discariche, però è certamente un elemento da tenere in considerazione. Ultima considerazione positiva che ha già accennato prima il dottor Venier, mi pare che possa essere il fatto che comunque sarebbe importante che oltre al ripristino degli assetti impiantistici su cui stiamo fortemente lavorando, si possa sperare in un mantenimento del trend di crescita che a livello di prezzi negli ultimi mesi abbiamo potuto registrare, perché è chiaro che questo potrebbe aiutare a controbilanciare quello che vi ho appena detto a proposito del CIP6 abruzzese. Quindi direi la situazione per quello che riguarda l'ambiente, una volta che tenga conto che poi sopra le discariche che le ho citato, ma non ne ho parlato perché era già stato detto tutto prima, ci sono le due che abbiamo comprato a fine 2015 nel Veneto, che stanno andando decisamente bene e quindi corrispondendo alle nostre attese. Quindi abbiamo quelle nel Veneto che non hanno vincoli e stanno lavorando, quelle nostre che sono tre grandi in corso di finalizzazione dal punto di vista autorizzativo e con i lavori di allargamento già definiti, e poi abbiamo quelle altre due che le ho citato che sono riservate al mondo degli speciali. Con questo quadro, tenuto conto che abbiamo in pista i nostri 10 waste to energy, seppure con la parentesi CIP6 di cui le ho detto, e tra l'altro, come già indicato nella precedente conference, abbiamo anche in questi giorni una stretta, credo, definitiva per ciò che riguarda l'avvio dei lavori per il Waste to Energy di Firenze. Quindi mi pare che da questo punto di vista non siamo stati con le mani in mano e mi pare che la situazione del Waste sia, almeno come progetto, sicuramente solida.
Sì, scusate, giusto un paio di dettagli. Uno, quale può essere l'impatto del CIP6 dell'impianto in Molise? E due, invece l'impatto positivo delle due acquisizioni a livello di EBITDA, più o meno?
Sono più o meno equivalenti. Uno sono circa 11 milioni l'uno e 11 milioni l'altro.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti. Io, ecco, rimanendo sempre sul waste, volevo capire un po' meglio se ci potete dare delle cifre su queste discariche, gli ampliamenti della discarica di Ravenna e le altre due che interverranno nel corso di quest'anno, quindi quanto acquisiamo in più di capacità. La seconda cosa, su Firenze, se ci potete solo ricordare, stiamo parlando, se non sbaglio, di circa 17 megawatt di capacità installata, non so se ci potete dare un'idea di quale potrebbe essere un EBITDA a regime o quali numeri di piano possiamo avere per tentare di capire quale potrebbe essere un contributo da questo punto di vista. E poi volevo chiedere al Presidente un commento sul tema del rinvio delle gare gas. Cosa può succedere a questo punto se abbiamo un altro rinvio di un anno, e se mi può ancora spiegare un po' meglio il tema del decreto Madia, perché non ho ben capito se il rischio è che se lo cambino nuovamente oppure se rispetto a come è entrato dovrebbero esserci delle modifiche, se ho capito bene si riferiva agli ambiti, quindi per legare sia nel waste che nel water, e ancora una volta, insomma, se il tema è il passato delle competenze all'autorità dell'energia elettrica, che se non sbaglio giudicato in maniera positiva potrebbe essere a rischio, ecco, se si riferisce a questo. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda l'ampliamento di Ravenna, come abbiamo scritto a pagina 6, si tratta di circa 900.000 tonnellate. Per quanto riguarda le altre due discariche, credo che siamo superiori al milione di tonnellate, se la memoria non mi inganna. Sì. Poi invece per quanto riguarda quelle che abbiamo acquisito in Veneto sono circa 1,5 milioni di tonnellate. Questi sono i grandi numeri ovviamente da immaginare spalmati nell'arco di tempo che sono dai 5 ai 10 anni. Per quanto riguarda la capacità invece di trattamento che ha portato a casa Waste Recycling, parliamo circa 500.000 tonnellate tra liquidi e solidi. Credo che questo sia un po' tutte le cose che mi hai chiesto, Relativamente al Waste to Energy di Firenze, allora noi speriamo di poter cominciare la costruzione operativamente nei prossimi mesi, stiamo finalizzando anche la parte di financing, l'EBITDA ovviamente parteciperemo all'asta, se l'asta non ci riserva delle sorprese, nel senso che non c'è un grande affollamento, il risultato dovrebbe essere che l'EBITDA della società sia intorno ai 20 milioni. Qui ricordo che noi al momento abbiamo una partecipazione del 40% nella società veicolo, l'altro 60% è posseduto da Quadrifoglio, che è l'operatore che si è aggiudicato la gara per il servizio dell'ambiente nel cosiddetto Alto Toscana Centro, quindi tutto il territorio che si colloca intorno a Firenze, Firenze e province limitrofe. Gare del gas, ma è stata deliberata nel milleproroghe un'estensione dei termini che ha soprattutto il valore di non porre alcune amministrazioni che erano in ritardo sotto la tagliola delle penali. Io vedo, posso parlare soltanto per il perimetro dove noi siamo concentrati, devo dire che qui in questo territorio, nel nord-est, stanno proseguendo in maniera, diciamo, come calendarizzato in precedenza, quindi avete visto che un bel po' di bandi sono usciti, quello di Forlì Cesena ha già avuto i commenti dell'autorità e sarà presto integrato per le parti che sono state oggetto di osservazione, alcuni dei ricorsi che sono stati presentati da altri operatori sono già stati esaminati e mi sembra di ricordare nella maggior parte dei casi respinti, quindi direi che non mi aspetto che il calendario che ci eravamo fatti per il piano industriale subisca un generalizzato ritardo di un anno o 9 mesi, 8 mesi come poteva essere immaginabile dal proroga del termine. Non sono i segnali che stiamo raccogliendo oggi da parte delle stazioni appaltanti, nessuna si è messa con le braccia conserte, stanno tutte continuando a lavorare, forse lavorano con un po' più di serenità perché se arrivano 15 giorni dopo, 20 giorni dopo non hanno la tagliola di queste sanzioni che in qualche caso, forse per eccessivo zelo da parte di alcune stazioni appaltanti, hanno determinato un'accelerazione nelle ultime settimane che le ha portate a definire un po' frettolosamente alcuni degli ultimi aspetti dei bandi di gara che adesso stanno sistematicamente ritornando indietro perché erano stati oggetto così di una fuga in avanti per rispettare all'ultimo minuto dell'ultimo giorno il termine massimo che in allora era presente. L'ultimo tema è quello della Madia, direi che gli esempi che faceva il Presidente volevano essere solo degli esempi, l'aspetto forte che ci aspettiamo che rimanga in essere è esattamente quello della inclusione del servizio ambientale tra i servizi a rete e quindi con una logica di bacino provinciale per quanto riguarda l'affidamento del servizio e questo è sicuramente un passaggio importante. Sicuramente, come abbiamo sempre detto, l'attribuzione dei poteri all'autorità per l'energia è un elemento assolutamente positivo che ci aspettiamo abbia riflessi non solo nella prospettiva delle prossime gare, ma anche e soprattutto in alcune delle definizioni tariffarie che riguardano ad esempio le modalità omogenee per definire le tariffe di smaltimento. Faccio un esempio tra tutti: oggi sulla base della 152 noi abbiamo che la remunerazione sul capitale riconosciuta ad alcuni asset è il rendistato più 2%, che tradotto in termini percentuali significa il 3,5%, potete capire che si può solo andare meglio rispetto a questo numero. Direi che erano un po' questi i riferimenti che anche tu richiamavi, se non mi è sfuggito qualcosa.
No, era sostanzialmente questo, quindi ho capito che queste devono rimanere. Solo non ho capito bene il tema di Firenze, io avevo capito che avevate il 40% anche nella gestione, invece non è così, la gestione va a gara.
No, la società veicolo ha la costruzione e gestione dell'impianto, poi nell'ambito della gestione ovviamente noi siamo il partner industriale, il partner tecnologico, però sempre il 40% abbiamo nella società proprietaria dell'impianto, mi spiego?
E quindi questa posizione di 20 milioni, noi dobbiamo considerare che il 40 sarà vostro e poi chiaramente consoliderete ad equity.
Esattamente.
Grazie mille.
La prossima domanda è un follow up di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, scusate, due follow up brevissimi. Uno è una chiarificazione sulla guidance sul tax rate. Cioè quest'anno è stato 35,9, se capisco bene, con un impatto negativo dal restatement delle deferred taxes, quindi in realtà dovrebbe essere più basso di questo valore. Come arriviamo al prossimo anno invece a un valore significativamente più alto del 37,5 che è stato menzionato prima? E poi una domanda di nuovo sul Madia, mi sembra nel decreto generale, no, che era stato approvato l'anno scorso, venivano menzionate anche delle eventuali penalizzazioni per le autorità locali che non vedessero le stake nelle municipalizzate, se c'è qualcosa nei decreti che sono stati attuativi, che sono stati approvati, ma mi sembra di non aver visto nulla, se è possibile che ci sia qualcosa di ulteriore che verrà definito in questo senso. Grazie.
No, non ci sono degli elementi di penalizzazione, ci sono solo degli elementi di pseudo incentivazione, ci sono elementi di fortemente restrittivi alla costituzione di nuove società. Non abbiamo di fatto meccanismi penalizzanti, ma solo incentivanti. Quindi non ci aspettiamo che vengano introdotti ulteriormente, perché l'unica volta in cui si è provato a mettere un meccanismo penalizzante è finita male, mi riferisco al famoso decreto Ronchi, oggetto poi di successivo referendum nazionale. Sul tema della fiscalità ci sono diverse componenti, lascio a Luca un commento.
Sì, sul tema della fiscalità nel 36% di quest'anno, 35,9, abbiamo alcuni elementi che non sono ricorrenti perché attengono all'affrancamento dei plusvalori derivanti dalle acquisizioni che abbiamo fatto a fine anno. È chiaro che questo è un tema che abbiamo sfruttato a pieno già negli ultimi due anni, abbiamo fatto qualche acquisizione, vuoi quella di Yanga Udine prima, vuoi questa dell'ambiente nel 2015, è un'opportunità che sfruttiamo se abbiamo l'occasione, se no in maniera ricorrente poi il tax rate si dovrebbe attestare intorno a quel valore percentuale che vi abbiamo raccontato.
Grazie mille.
La prossima domanda è un follow-up di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, scusate, solamente due cose rapide. La prima, avete detto che avete comprato 16.000 clienti gas in Abruzzo, se ci potete dire quanto avete pagato. E la seconda, nel comunicato stampa parlate di analisi delle migliori opportunità per multi-utility contigue ai vostri territori. Ecco, se ci potete dire un update su cosa sta avvenendo in termini appunto di possibili aggregazioni, se c'è stato ulteriori passi avanti già in quando avete presentato il business plan, si è capito che ci poteva essere qualche operazione a breve. Grazie.
Allora sì, l'acquisizione a cui facciamo riferimento è l'acquisizione di una società che si trova a Giulianova e a Teramo, sono come detto 15.000 clienti, abbiamo pagato 5.300.000 per il 100% dell'equity, poi la PFN all'interno era quella finanziaria, era 1 milione di euro. Sul resto non so se Tommaso vuole aggiungere qualcosa.
Credo di avervi dato indicazioni abbastanza precise, nel senso che i nostri riferimenti continuano a essere territorialmente chiari, presenti nel piano industriale, quantificati, e su questi ci stiamo continuando a muovere, come peraltro avevamo già fatto anche nella seconda parte dell'anno scorso, e in modo da non avere il rischio di guardare a un obiettivo solo e magari quello in quel periodo c'ha il sindaco che ha le elezioni e un'altra cosa e quindi si perde molto tempo. Cerchiamo quindi di tenere un po' di diciamo visione complessiva del problema in maniera da poter poi mettere in fila i nostri obiettivi sulla base di appunto di una quella spalmatura nell'arco di piano che secondo noi è opportuna anche per fare le cose meglio. Questa è la posizione, quindi l'unica novità, tanto so che poi ci finivamo dentro, è sul tema di IMAG, che fa parte di questo contesto che le ho descritto, con qualche avanzamento, perché il più recente exploit da parte degli azionisti pubblici ha dato indicazione alla società di aver ormai deciso al proprio interno che la soluzione su cui si sono tanto dibattuti in questi anni è la soluzione di andare verso un gestore con il quale si possa fare una fusione integrale. Questa indicazione formalizzata in un pezzo di carta rappresenta un po' la linea guida sulla quale la società e anche chi è interessato, come noi che siamo gli unici ad aver prospettato questa ipotesi di fusione integrale, pensiamo di poterci muovere nei mesi immediatamente successivi. Quindi la situazione apparentemente si è chiarita, adesso ci continueremo a lavorare per vedere se questa o altre che stiamo guardando verranno prima o dopo l'una rispetto all'altra. La vita non finisce con il 2015, anzi 2016. Non so se sono stato chiaro.
Chiarissimo, grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, scusate ancora, sono Javier di Mediobanca. Ci avete dato la RAB complessiva dei vostri regulated businesses? Mi chiedevo se potete fornire con il spaccato per ogni attività di queste RAB che avete detto al di sopra di 3 billion euros. Grazie.
Allora, sì, ce l'ho. Allora, per tornare, non ci sono grandi variazioni rispetto all'anno scorso. La parte relativa all'acqua sono sostanzialmente 1,5 miliardi, di poco sotto. La parte relativa al gas è 1,050, 350 nella distribuzione elettrica e 200 nel teleriscaldamento.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Mary Stonin di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti. La mia era una domanda molto veloce, sempre sulle reti. Avete dato un'indicazione di quella che è la vostra capacità di recuperare attraverso efficienze il differenziale nel WACC relativo al water. Avete dato nel business plan un target, un'indicazione di un minore EBITDA relativo al WACC di 25 milioni, quindi immagino che il restante minore EBITDA relativo alle networks sia di circa 12,5 milioni, 13 milioni, imputabile alle parti elettriche, al gas e al teleriscaldamento. Quanta parte di questo ritenete di poter recuperare attraverso efficienze? Sempre 2/3 del totale?
È corretto, l'impatto del UACC si divide proprio equamente, ma che è ovviamente coerente con la distribuzione della RAB che ho appena finito di dare, quindi sugli altri business sono altri 12,5 milioni. Noi, come sapete, come è stato ricordato prima, abbiamo questo effetto da 25 milioni più circa 11 milioni della cessazione del CIP 6 nell'impianto di Pozzilli. Come vi abbiamo detto anche in sede di presentazione del piano, noi abbiamo l'obiettivo di riassorbire a livello di utile netto tutti questi impatti negativi nel 2016. Forse non ci riusciremo a farlo a livello di EBITDA, ma certamente ci riusciremo a livello di utile netto.
Ok, grazie.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1. Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Noi vi ringraziamo molto e concludiamo qui la nostra conference. A presto. Arrivederci.